Ventesima lezione del corso su Giovanni Gentile e il problema dell'educazione, parte prima. La definizione che Gentile offre dei beni materiali che abbiamo fin qui visto è chiara, come d'altronde è chiaro anche il loro senso vero. Essi sono accomunati all'attività e ai prodotti del servo della gleba. Perché l'uomo nel puro e semplice godimento dei beni materiali, ma anche nel lavoro manuale, puramente manuale, è vincolato alla terra, resta legato alla terra in modo permanente come un servo al proprio padrone. Non è libero, non si realizza, è ridotto alla sua animalità. Qui ci sono due osservazioni preliminari da fare prima di proseguire il discorso. Primo, Gentile indirettamente fa riferimento qui ancora una volta a Marx e al marxismo e alla soluzione appunto marxista del problema del valore. Nel Capitale, l'opera principale di Marx, Marx definiva il bene economico, ossia la merce, come innanzitutto un oggetto esteriore, una cosa che per le sue qualità soddisfa bisogni umani di una certa specie e la società economica come società dello scambio di beni economici, appunto. Solo lo scambio mette in rapporto gli uomini fra di loro e crea quel tessuto di relazioni per cui ciascun uomo dipende dall'altro e tutti dal nesso del gruppo umano nel quale avvengono gli scambi. Onde se noi facciamo consistere il fondamento della società nel vincolo solidale che tiene stretti gli uomini, vediamo anche che di solidarietà non si può parlare che in sede di scambio e che tutte le qualificazioni di questa idea sono in fondo il prodotto della particolare maniera con la quale mercello scambio. Cioè quindi lo scambio di merci, lo scambio di beni commerciali, gli uomini soddisfano i loro bisogni. Il valore quindi è un fatto nel fatto dello scambio, onde in questa società anche il prodotto che noi consumiamo deve avere un carattere sociale. La merce è una cosa sociale, è cosa che porta fin dal principio l'impronta di un'epoca storica. E di particolari relazioni fra gli uomini. Essa significa cosa utile, cioè un bene utile prodotto o prodotta in una determinata società. Per intendere bene la teoria marxista del valore, bisogna partire dal dato che il valore è una creazione sociale. Essa significa semplicemente che nel valore non si deve trovare né un elemento di più né un elemento di meno di quel che si trovi nel rapporto sociale, che ideologicamente travestito dà origine alla categoria valore. Tocchiamo il punto essenziale della teoria del Marx. Ho citato qui un brano da Arturo Labriola, Studio su Marx, Lugano 1908. Ma che continua questo testo, un testo dello stesso autore, stampato nel 1899 su Teoria del valore di Karl Marx. Cito il Labriola perché costituiva uno dei punti di riferimento di Gentile nei suoi studi su Marx verso la fine dell'Ottocento, e poi perché qui si ha, come dire, una chiara caratterizzazione dei beni materiali. Cosa significa beni materiali contro cui si oppone il gentile, perché appunto in questo modo per gentile l'uomo viene ridotto alla sua animalità, l'uomo che, come dire, produce beni materiali, riduce la sua attività alla produzione di beni materiali che soddisfano le sue esigenze, per così dire, primarie. Le sue esigenze materiali si riduce alla sua animalità. Cioè, quindi qui più o meno indirettamente il confronto è proprio ancora una volta con il marxismo, anche se Marx non viene citato in questo testo di Gentile, nei testi di Gentile che stiamo vedendo. in queste lezioni. Il secondo aspetto è ancora una volta il confronto con Marx, proprio perché relazione, il rapporto con i beni materiali implica anche un altro aspetto, il modo di considerare da parte di Gentile dei beni materiali ha, come dire, a monte un certo discorso svolto in un determinato modo, e in particolare qui si tratta del rapporto di Gentile, delle tesi di Gentile sulla filosofia della prassi. Qui il rinvio è stato esplicito da parte di Gentile a partire dal suo testo del 1899, appunto sulla filosofia di Marx e la filosofia della prassi di Marx. Per Marx la prassi ha un carattere di attività che identità alla conoscenza, cioè agire e conoscere per Marx, anche per Gentile. Gentile lo riconosce già nel 1899. Agire e conoscere. Il fare non è distaccato dal conoscere e di conseguenza i bisogni materiali non sono da intendere come assolutamente separati da quelli del pensiero. L'attività dello spirito è perciò anche la stessa attività del lavoro manuale. Quindi, nuovo umanesimo del lavoro e umanesimo intellettuale. Attività del pensiero e attività manuale sono identici, è la stessa attività. L'attività dello spirito è anche l'attività del lavoro manuale. La prassi è anche teoria e viceversa, e perciò il lavoro manuale è anche lavoro intellettuale. Non c'è separazione, non c'è disgiunzione tra i due termini. Perciò si può parlare, come ad esempio fa Roberto Mondolfo, uno dei maggiori studiosi del marxismo in Italia, nella prima metà del Novecento, interlocutore di Gentile sotto vari aspetti. Cito qui dal testo di Mondolfo, Umanismo di Marx, Torino 1973, pagina 34. Si tratta, per quanto riguarda Marx e la filosofia della prassi, dice Mondolfo, di una concezione in cui appare anche l'esistenza dell'unità intima della identità di teoria e prassi, di conoscere e fare, per cui pensare e fare sono detti la stessa cosa. Nelle cose puramente intellettuali, ciò che io penso lo faccio, ciò che mi rappresento unito l'unisco. Proprio a dimostrazione dell'identità di conoscere e di fare, cioè quindi una cosa che dico la faccio, una cosa che penso la realizzo, ciò che mi rappresento unito l'unisco, ciò che mi rappresento disgiunto lo separo, distrutto nullo l'anniento, lo lego, lo nego, non solo nel suo volume su Marx, ma anche in maniera più o meno esplicita in altri testi e in maniera sotterranea poi in tutta la sua produzione, Gentile si appropria della filosofia della prassi e la definisce, come abbiamo avuto modo di vedere, come la chiave d'oro per intendere il problema della conoscenza dopo Kant, che caratterizza appunto il meglio della filosofia moderna e contemporanea. E quindi anche Gentile sotto questo aspetto, per essere pienamente coerente, avrebbe dovuto giungere ai risultati marxisti che abbiamo appena citato, ma a ridosso della riforma della scuola procede ben diversamente. Questa è una critica che tra i tanti, gli è stata mossa proprio da uno dei suoi migliori, se non addirittura dal suo miglior allievo, cioè Ugo Spirito. L'accusa di incoerenza è anche il riconoscimento che la filosofia della prassi marxiana opera in maniera sotterranea in tutta la produzione di Gentile, fino a sfociare nel 1943 apertamente nella riappropriazione appunto delle posizioni marxiane e nella riabilitazione dell'umanesimo del lavoro che Gentile attribuisce, di cui Gentile attribuisce il merito esplicitamente ai movimenti socialistici della metà dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento. Cosa significa questo discorso? A cosa equivale per Gentile? A ridosso, della sua riforma della scuola, cioè negli anni venti, Gentile non trae le conseguenze che poi trarrà nel 1943. Ma anche in altri testi non sviluppa in maniera coerente e in maniera radicale i vari aspetti e le principali implicazioni della filosofia della prassi. E questi elementi si ripercuotono anche nella riforma della scuola di Gentile, cioè hanno dirette implicazioni per quanto riguarda l'impostazione del problema pedagogico, per quanto riguarda la riforma della scuola in tutti i suoi vari e molteplici corollari. Procediamo comunque per gradi, prima di arrivare alle implicazioni pedagogiche di questo discorso sul terreno della scuola. E quindi, cosa equivale il discorso che Gentile svolge nei confronti dell'uomo come servo della gleba nel momento in cui si riduce alla sua animalità, si riduce per così dire alla sua materialità con il lavoro fisico, il lavoro manuale e diventa servo della gleba? Per Gentile, in questo modo l'uomo immagazzina, scusate, tutto il lavoro, per modo che l'uomo scompare e la natura rimane, l'uomo come individuo, come lavoratore vien meno e resta la natura trasformata, diversa ma sempre natura. Pensate, dice Gentile, la natura primitiva, la natura come la nostra immaginazione se la rappresenta quando incomincia ad albeggiare la vita dell'uomo, ad affermarsi questa operosità irrequieta che poi spazierà instancabilmente per tutti i recessi del mondo. La natura primitiva, ancora vergine, è la terra coperta di foreste in cui ancora non è penetrata l'ascia dell'uomo, percossa in tutti i sensi dalle belve che non hanno ancora sentito la forza e la minaccia del cacciatore. Il lavoro del pensiero, il lavoro intellettuale serve a far sì che il lavoro manuale, il lavoro che consiste nel dissodare la terra e nel disboscamento delle foreste, faccia sì che la natura, poco a poco, poiché fra queste belve ne sorge una che sta su due piedi e guarda intorno e riflette e studia e viene tesoreggiando le proprie osservazioni, costituendo la propria esperienza, armando la propria mano nella potenza del pensiero, questa natura, dico, a poco si trasforma, diventa la nostra natura. Questo mondo materiale che ci circonda, in cui oggi noi ci affacciamo nascendo e interveniamo e lavoriamo sempre a spiegare l'opera nostra. Quanta diversità, dice Gentile, e non solo diversità a livello geografico, a livello di costruzione di pubblici edifici, di templici, eccetera. E qui è evidente, dice Gentile, che si tratta e abbiamo di fronte l'uomo come artefice dei prodotti del proprio lavoro, o più propriamente detto, di prodotti che diventano anch'essi suscettibili di distribuzione, di scambio, di misura quantitativa e insomma il trattamento meccanico. Ma questa è una semplice apparenza, cioè questa materialità, la riduzione dell'uomo alla sua animalità, l'attività manuale, l'attività fisica che l'uomo compie, è una semplice apparenza, quella che dell'arte si negozia, quello che della scienza si cede, quello che dell'opera intellettuale si loda. L'insegnamento, dice, di cui si accetta un onorario, uno stipendio secondo il numero dei mesi e dei giorni e delle ore, falsifica, dice, la natura del lavoro intellettuale se si trascura di ben distinguere qual è il tratto caratteristico del lavoro intellettuale, se si riduce il senso effettivo dell'attività umana a questo lavoro di qualsiasi tipo, costruzione di templi, costruzione di case, di pubblici edifici, di sboscamento, eccetera. Questa è soltanto l'apparenza, questo è soltanto un dato empirico, dei fatti empirici. È quello che si può comprare, dice del poeta, il volume dei suoi versi è, che qua, è qualcosa che ci possiamo mettere in tasca e portare via dal libraio. Ma guai, conclude Gentile, se noi volendo coltivare l'animo nostro credessimo di raggiungere lo scopo comprando i libri del libraio e riempiendone le nostre tasche o gli scaffali della nostra biblioteca e lasciandoli lì.